La meditazione che il Signore mi ha messo in cuore viene da Colossesi, il capitolo 3, dal 5 al 15. Vogliamo leggere questo veramente ritenendo che questa è la parola che il Signore ha preparato per noi. Colossesi 3, leggiamo dal versetto 5, dal 5 al 15 compreso.
Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. E siate riconoscenti.
Fate dunque morire. Poi va avanti. Una brutta cosa da dire in chiesa, parlare della morte. Però voglio dire che se noi facciamo morire certe cose che sono in noi oggi, allora vivremo. Una parola che ci ha dato anche il Signore recentemente riguardo anche l'opera missionaria è questo, che i missionari stanno bene, tanti si ammalano, tanti vengono offesi, tanti vengono respinti, alcuni vengono pestati, alcuni uccisi e muoiono. Stanno bene. C'è un principio biblico che riguarda il servizio del Signore, un principio che impariamo già dalla persona di Gesù, che senza la morte di Gesù non c'è vita per noi. Se Gesù non fosse morto sulla croce, dovremmo affrontare noi la morte e sappiamo che fine faremo. Se dovessimo affrontarla con le nostre forze, secondo le nostre opere, la nostra bontà, il nostro livello di santificazione, perché Gesù è morto, noi viviamo. E perché i missionari muoiono qualche volta sul campo missionario, pensiamo all'inizio dell'opera nella Burkina Faso, pensiamo a molte nazioni, ma anche qui in Europa. In Italia la Chiesa evangelica è nata anche grazie al sangue dei martiri sparso perché la Chiesa esistesse, perché la parola continuasse nella sua integrità, perché ci fosse l'annuncio al mondo che vale più il favore di Dio che non la vita stessa. Che compiacere a Dio è la cosa principale, altro non esiste nella vita cristiana. E questo principio della sofferenza che porta alla vita la vediamo anche rivolto a noi. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Se noi non partecipiamo a questo principio, la morte porta alla vita, non conosceremo la vita. Noi dobbiamo, fratelli, ingaggiare questa lotta contro ciò che si manifesta in noi di quella persona che la Bibbia definisce l'uomo vecchio, il vecchio io, quello che ero una volta senza Dio, senza lo Spirito, senza la parola. Ho ricevuto un messaggio, adesso con i telefonini nuovi arrivano tanti messaggi, gloria a Dio. Chi non conosce la parola di Dio non conosce Dio. E anche qui vediamo che ci lasciamo prendere da questo mondo e non ingaggiamo la lotta. Vogliamo conoscere la parola, vogliamo conoscere Dio e rifiutare ogni cosa che è in noi, che non è conforme all'immagine di Dio, la persona di Dio, quello che Dio è. E queste cose sono, c'è un elenco qua, la fornicazione, i desideri sessuali, non so per quante persone posso parlare, ma la lotta a livello sessuale è grande in molte persone. Qualche volta tocca anche, scusatemi se lo dico, anche la pornografia. Qualche volta i desideri, l'attaccamento non sano ad una persona in un rapporto non lecito. Impurità, dove permettiamo a desideri malvagi di vendetta, di odio, di non soltanto esistere, di esistere in noi, ma anche di crescere. Queste cose le dobbiamo rifiutare, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Vogliamo veramente vedere il peccato nostro, il peccato mio, come un atto di ribellione contro Dio, un rifiuto della sua persona, un modo per respingere la sua parola che ci esorta a comportarci in un modo e invece ci comportiamo in un altro modo. L'idolatria è quando sostituiamo alla persona di Dio una cosa terrena, una cosa non in armonia con Dio. La ribellione è una caratteristica dell'uomo vecchio che si esprime anche nel credente. Per questo c'è l'esortazione di far morire questo uomo. È una lotta, è un'angoscia spirituale. Ci vuole l'umiltà che è stata anche annunciata in più testimonianze oggi. E così camminaste una volta come stile di vita anche voi, quando vivevate in esse, si viveva per il piacere, perché tanto Dio non c'era, Dio non esisteva e vivevamo come volevamo noi, non dovevamo rendere conto a nessuno, eravamo padroni noi di noi stessi, vivevamo così. Ma ora invece l'esortazione dice nel versetto 8, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. È bene che ci umiliamo davanti al Signore, magari nessuno di noi ha esternato queste cose, ha vissuto in queste cose. Forse qualcuno, sì. Però queste cose stanno in noi ed è bene che prendiamo posizioni contro questi peccati, queste cose che non rispecchiano la persona di Dio. Il versetto 9 dice, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Fratelli, anche la religione dice, non ho ucciso nessuno, non ho commesso adulterio, non ho mentito a nessuno. La fede guarda il cuore, che viene definito come marcio più di ogni altra cosa. La sede dei desideri, le manifestazioni peccaminose. vogliamo spogliarci di questo uomo vecchio che può ancora esprimersi anche nel credente. Per questo c'è l'esortazione di fare quest'opera, prendere posizione, resistere, evitare quelle situazioni che ci fanno peccare, evitare di esporci noi alla tentazione, evitare quelle situazioni dove sappiamo che andrà a finire male. E credo che questo fa parte dell'esperienza umana. Siamo saggi, siamo santi, siamo buoni, però facciamo certe cose che in sé non sono un peccato. Se lo vengono a sapere non è scandalo. Però sappiamo noi, dentro di noi, che quell'azione porterà al peccato. Può essere un ambiente, può essere un'amicizia, un gruppo di amici, può essere un ambito scolastico, lavorativo. Può essere una cosa che non possiamo evitare, nel senso che non possiamo non andare a scuola, non possiamo non andare al lavoro. Però c'è il modo che il cristiano deve scegliere per staccarsi da quel mondo. Anche ultimamente c'è stata una testimonianza fra di noi di qualcuno che si è trovato in un ambiente piuttosto lavorativo, ma con un linguaggio non volgare, ma che si avvicinava all'illegalità, truffe, imbrogli, finché questo fratello nostro non ha detto: ma guardi, io sono figlio di Dio, sono credente, oh, che chiesa frequenti? Quello di Colonia. Allora è cambiato discorso completamente, perché sapeva che il suo peccato, il suo modo, poteva arrivare dove non doveva arrivare. Quest'altra persona ha cambiato discorso. Senza la confessione della fede in Cristo, quell'altro avrebbe iniziato, avrebbe continuato a proporre delle cose non lecite. Ed è bene che sappiano che siamo credenti, ed è anche questo per noi ci aiuta ad essere più coerenti, perché se nessuno sa che siamo credenti, ci comportiamo come ci vogliamo, per modo di dire. Però se sanno che siamo credenti, abbiamo una testimonianza da mantenere, tanto più che essere membro di una chiesa significa che ogni membro rappresenta in qualche modo questa comunità. Ecco il perché qualche volta di misure disciplinari, perché il comportamento di uno annuncia come è fatto la chiesa. Vogliamo spogliarci il più possibile, ma dove compare l'uomo vecchio con i suoi desideri che non sono conformi, a che cosa? Dopo lo vedremo, perché è scritto. Versetto 10, e questo, devo dire, era il punto di partenza per questa riflessione. Versetto 10 dice: e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Il compito del credente è di spogliarsi dell'uomo vecchio, ma il Vangelo punta piuttosto sulla direzione, la meta che dobbiamo raggiungere, e la meta è l'immagine di Cristo che ci ha creato, l'immagine della persona di Gesù, che va rinnovando. Dunque una cosa costante, non è una cosa che avviene una volta per sempre. La nostra santificazione giuridica avviene in un momento. Questo l'abbiamo detto ultimamente, anche facendo riferimento ad uno che si è convertito in carcere e ha confessato tutto al giudice perché era condannato per altre cose, era colpevole, però non l'avevano preso per altre cose. Allora è andato dal giudice e ha detto: giudice, signor giudice, ho fatto anche questo. Il giudice ha esaminato le carte, le testimonianze e tutto e ha detto: no, non è vero, non ti credo e ti dichiaro innocente, puoi andare. Ecco, questa è la dichiarazione giuridica, gloria a Dio, questo è successo anche a noi, che per grazia Dio ci ha dichiarati giusti ai suoi occhi al 100%, e tanto più che ci stiamo avvicinando all'8 dicembre, dico, gloria a Dio, che presentandoci a questa cena ci presentiamo come persone immacolate. Ogni persona che si presenta qui davanti alla Santa Cena, che ha conosciuto ciò che rappresenta, si presenta come l'Immacolata. Non diamo questo nome ad una sola persona, ma perché appartiene a chi ha conosciuto l'efficacia del sangue di Gesù, che lava ogni peccato al punto che diventiamo immacolati per il lavaggio che il Signore ci ha concesso. Ma allo stesso tempo c'è questa opera di restauro dove noi siamo partecipi, perché ciò che viviamo, ciò che siamo giorno per giorno deve rispecchiare ad un livello molto minore ciò che è la nostra Chiesa. Non so, uno di voi va in giro ubriaco. Oh, voi evangelici andate in giro ubriachi. Un evangelico bestemmia. Oh, gli evangelici bestemmiano. L'evangelico fa qualcosa di immorale. Oh, voi evangelici siete persone immorali, siete come tutti gli altri allora. Vedete, anche nei confronti della comunità abbiamo delle responsabilità. Ma questo è un livello, non so dove metterlo, di somma importanza. È il fatto che quando noi ci identifichiamo con Cristo definendoci cristiani, evangelici, definendoci salvati, liberati, gente che va in cielo. Oh, e voi vivete così? Allora che Dio avete voi? Per questo abbiamo una doppia responsabilità, perché abbiamo anche questa chiamata di rappresentare Dio, di annunciare Dio, e non solo con la bocca, al mondo perduto, in modo credibile. Per questo il nostro livello di santificazione deve essere il più profondo possibile, più completo possibile, toccando ogni parte, evitando anche l'apparenza del male. Perché è inutile che diciamo: ama, io non ho fatto niente di male. Quello che conta per la nostra credibilità è quello che la gente crede di noi. Ecco perché è bene che ci sottomettiamo ad un buon livello di disciplina personale, perché la nostra chiamata, ripeto il versetto 10, vi siete rivestiti del nuovo uomo, che è rinnovato in una conoscenza, di una conoscenza sempre maggiore, in modo di diventare sempre più simile all'immagine del suo creatore. Io ho letto una versione tratta da una Bibbia ebraica. Dobbiamo, se portiamo il nome di Cristo, avere una vita degna di Cristo. Già come famiglia, i nostri figli vogliamo che onorino il nome che portano, nome terreno. Tanto più abbiamo il dovere di onorare Dio. Ma non voglio parlare di dovere, anche se è utile parlare di doveri, perché c'è la disciplina, c'è l'ira del Signore che si rivelerà contro ogni disubbidienza. Ma il solo fatto che siamo figli di Dio ci sprona ad essere sempre più come Lui vuole, a fare ciò che Egli desidera. L'amore per Dio, se non è accompagnato dal desiderio di essere come Dio, non è amore, è sentimentalismo, è la ricerca di un rifugio per i peccatori, ma nient'altro. Noi, perché amiamo Dio, ci spoglieremo dell'uomo vecchio e rivestiremo la persona nuova che si va rinnovando di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno, per tutta la nostra vita, in conoscenza sperimentale, nel senso che non è qui, ma sono conoscenze intellettuali che abbiamo imparato dalla Bibbia, che poi vengono vissute giorno per giorno. A immagini di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia. Ecco la lotta contro il male, ma il credente va oltre. Di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro. Essere nell'immagine di Cristo significa questo. Vi faccio una domanda. Voi avete confessato i vostri peccati. Dio vi ha perdonato? Amen. Gloria a Dio. Dio vi ha perdonato i peccati che non avete ancora confessato? Amen. Amen. Una persona che Se Dio non mi avesse perdonato i peccati che per immaturità, per testardaggine, per lentezza, non ho ancora confessato o non ho ancora neanche visto, io sarei un uomo perduto. Il rapporto fra Dio e me è il rapporto fra uno che mi ha perdonato ogni mio peccato e aspetta che mi metto a posto, e per questo mi lascio qui sulla terra, che c'è ancora tanto lavoro da fare in me. Però vivo questo rapporto, che Dio non viene là ad accusare e giudicare. Verrà il giorno del giudizio, ma intanto il rapporto fra noi è come i nostri figli. Non è che teniamo in broncio se... Non è che amiamo meno un figlio disubbidiente, anche se non è ancora confessato. E forse non è ancora capace il bambino di capire cosa ha fatto di male, perché il suo comportamento a 8 anni, 10 anni è così offensivo per i genitori. Però il rapporto... Non scusiamo la persona, non diciamo assolutamente fa niente, però si aspetta, anche per l'esempio che diamo, che la persona si ravveda, che rifletta su certe cose che formano una barriera fra figlio e genitori, fra noi credenti e il nostro Padre in cielo. E il metodo che Dio usa, gloria a Lui. Se Dio usasse il metodo che usiamo noi, saremmo un centinaio di mucchietti di ceneri. Chi sopravviverebbe al giudizio di Dio? Invece Dio come fa per chiamarci fuori di questo stato di peccato? Si presenta davanti a noi e ci ama e ha pazienza e esorta. Parla, ma ci dà in Cristo Gesù ciò che noi dobbiamo fare, come è stato Gesù. Padre, perdona loro quello che fanno, perché non sanno quello che fanno. Ecco, c'era già il sentimento di perdono in Gesù, in attesa del ravvedimento Di lì a pochi giorni, gloria a lui, di 3.000 persone, 5.000, 10.000, 100.000 persone. Il perdono precede la conversione delle persone, precede il ravvedimento delle persone. Dio ha scelto di agire così e così vogliamo anche noi. A parte il fatto che l'esperienza di molti di noi quando abbiamo serbato nel cuore cose che non corrisponde alla persona di Dio, l'esperienza è che gli altri non sanno e qualche volta non interessa loro quello che abbiamo noi, però ci rovina, ci guasta dentro, mette un'amarezza, mette una sterilità spirituale, toglie il diritto di evangelizzare. Perché poi quando diciamo tu puoi diventare come me, io sono salvato, oh, ma chi vuole essere come te che vedo tanta amarezza in te? La tua esortazione diventa inefficace. Dunque vogliamo anche in queste cose rivestirci di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandoci gli uni gli altri e perdonandoci a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vogliamo, in chiusura, come chiude questo paragrafo delle scritture, al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Il vincolo. Ciò che ci lega a quello che dobbiamo fare. Sempre questa versione di una Bibbia ebraica che dice che la pace di Dio sia la vostra guida nelle decisioni che dovete fare col cuore. Un po' complicato come frase. Fate decidere alla pace di Dio quello che deve fare il cuore. La pace. Che non tratta di ragione o torto, non parla di chi sono io e chi sei tu, ma la pace. Come posso agire perché ci sia pace? Questa deve essere la base del ragionamento, la pace. Shalom, come diceva questa versione. La pace di Dio deve essere il fattore decisivo quando ci troviamo davanti ad un bivio. L'obbligo di decidere un comportamento, cosa conduce di più alla pace? Questo sarà un atto di amore, questo è il vincolo dell'amore. L'amore è legato a queste cose qua, se non c'è, non c'è neanche amore. È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Il pensiero che ho già da una decina di giorni per questa domenica era questo qua, che voi siete il corpo di Cristo. In Prima Corinzi è scritto. Noi abbiamo l'obbligo, fratelli, tanto più che ci troviamo in questo momento importante della Santa Cena, di chiederci quanto quello che noi siamo, l'io, corpo, anima, spirito, tutto quello che siamo, aspirazioni, desideri, stati di cuore, di angoscia, fin dove assomigliamo a Gesù? Perché noi siamo insieme il corpo di Cristo ed il vincolo di cui leggiamo qua, ci obbliga a curare il legame fra di noi, il vincolo della perfezione. Se non ci sono queste cose, non possiamo aspirare a ciò a cui siamo chiamati. Vogliamo, fratelli, come è scritto, rivestirci come eletti di Dio, di ciò che Egli è. Amen.